Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Caffè Cornetto. Siamo di nuovo qui su Radio Grad, su Radio Sonar e su tutte le altre radio del circuito Gemini Network, su Radio 100 Passi anche. E oggi è sabato, è un 25 novembre, una giornata molto importante perché sono dei cortei veramente di rilievo, soprattutto in una fase così complessa come quella che siamo vivendo. La complessità assume dei connotati sempre più difficili, tra l'altro, da comprendere, delle declinazioni che passano e che attraversano i conflitti, quello ucraino-russo e palestinese innanzitutto, ma anche attraverso delle elezioni che vedono un segno a noi profondamente ostile, come quello dell'Olanda e dell'Argentina. Insomma, in qualche maniera sembra che il baricentro politico si stia un po' muovendo rispetto a quello che dal secondo dopoguerra in poi, soprattutto in ambito europeo, eravamo abituati a vedere, e purtroppo si sta spostando verso una reazione che assume delle forme sempre più inquietanti. Ormai non è un caso, come prima, ricordare Trump, ricordare Bolsonaro, Erdogan, Meloni, Milei ovviamente, e tutti gli altri, perché poi uno se li dimentica anche, ma comincia a essere qualcosa di sistematico rispetto a prima. Alcune settimane fa, parlando di guerra, ricordo Peppe aveva introdotto l'elemento della civiltà, no? Facendo una domanda a Carla, se non ricordo male, che tra l'altro è il nostro ospite, e ringraziamo per la sua consueta disponibilità a essere sempre con noi in qualsiasi orario appunto noi le proponiamo. E dunque l'elemento della civiltà stessa, dell'essere civile, ecco, come contrapposizione a tante altre forme, diviene fondamentale, ed è un po' un elemento che trasversalmente può esserci utile per comprendere effettivamente quello che sta avvenendo in questo momento e probabilmente avverrà nei prossimi anni e nei prossimi decenni. Oggi, oltre a Carla, proveremo ad aggiungere un ulteriore tassello a questo tipo di ragionamento che ho solamente accennato fino a questo punto, nella terza parte della trasmissione, con Osvaldo Coggiola, che è un nostro collaboratore, insomma, da tanti anni della radio, argentino, che insegna a San Paolo del Brasile, che forse verso la fine della trasmissione, appunto, come dicevo, proverà a fare un intervento. Per ragioni personali non è potuto essere presente, insomma, proverà a fare un collegamento anche lui, anche se probabilmente sarà molto di fortuna. Allora, io, dopo aver ringraziato Carla, ovviamente Peppe, io direi proprio a Carla di cominciare a spiegarci che cos'è il concetto di civiltà, come può essere declinato in questa fase storica e a che cosa ci occorre, ecco, nei nostri ragionamenti.
Allora, intanto un saluto a tutti quelli che ci ascoltano e buona giornata. Vorrei cominciare col dire che civiltà è un termine che viene utilizzato in diversi modi, quindi bisognerebbe capire il modo in cui, il contesto chiaramente in cui si utilizza questo termine, perché può essere o un elemento legato così alla buona educazione, al comportamento rispettoso dell'altro. Si parla di civiltà, di civile, anzi anche quando si vogliono indicare i non militari, cioè quindi civile viene appunto da un concetto di cittadino di una nazione o di una appartenenza ad una etnia oppure semplicemente ad una organizzazione sociale che riguarda sostanzialmente la popolazione in genere. E quindi civiltà in questo momento è venuto fuori anche in collegamento con questa situazione drammatica del femminicidio che ha diciamo utilizzato proprio un ascolto continuo in questi ultimi giorni ed è legato a dei problemi che vengono rinviati al patriarcato o appunto al maschilismo cosiddetto, però di questo magari tra un po' cercherò di precisare in che termini bisognerebbe intenderlo più che parlarne e poi considerarlo come una cosa così nota che non si sa che cosa sia più perché non si indagano le cause di questi termini, di queste parole che rispecchiano invece una cultura di cui si sono perse le tracce. Allora, innanzitutto quindi bisognerebbe distinguere tra questo modo di parlare assolutamente comune o generico e invece andare a indagare che cosa è in effetti questo termine con cui molto spesso ci beiamo di esserne partecipi con addirittura dei toni di superiorità rispetto ad altre civiltà. Allora io faccio riferimento in negativo ovviamente a Samuel Huntington che ha parlato dello scontro di civiltà, ricordando che ogni volta che si pongono problemi di conflitti a livello internazionale si parla di scontro di civiltà, mentre invece non si tratta di scontro di civiltà. Ultimamente abbiamo sentito anche le parole di Erdogan che hanno definito così gli elementi bellici che ci stanno adesso angosciando, cioè non solo la guerra in Ucraina ma la guerra appunto israelo-palestinese, se così possiamo dire. Allora, per quanto riguarda la civiltà di cui dobbiamo andare a cercare le cause, perché altrimenti non riusciamo a capirne la portata e soprattutto ciò che la costituisce, noi dobbiamo capire che quando si parla di scontro di civiltà si vuole in genere invece parlare di un controllo che viene predeterminato e che riguarda molto spesso le rotte del gas e del petrolio, le influenze che vengono dal Nord Africa al Caucaso e si parla di una pace. Si doveva realizzare una pace assolutamente finta del mondo arabo con Israele che Trump aveva sponsorizzato. Quindi voglio dire, dobbiamo stare un pochino in guardia rispetto all'uso di questi concetti che vengono veicolati tanto per camuffare problemi altri. Allora, per toccare dalle cause questo concetto vorrei citare l'analisi che ha fatto Engels a proposito delle origini della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, in cui Engels dice, cito anche se chiaramente in maniera abbreviata, lo stadio di sviluppo della società nella quale la divisione del lavoro, lo scambio tra individui, tra esso generato e la produzione che li abbraccia entrambi, giungono al completo dispiegamento e rivoluzionario tutta quanta la precedente società. In altre parole, quello che Engels individua è il dominio delle leggi economiche della produzione di merci nei diversi stati di sviluppo di questa forma di produzione. Il prodotto domina i produttori sempre, in tutte le civiltà, perché la merce non è semplicemente la merce capitalistica, ma è l'inizio della formazione mercificata dei prodotti umani nel momento in cui questi vengono scambiati. Quindi lo scambio delle merci viene ad essere una relazionalità sociale che determina poi successivamente la produzione stessa e diventano delle leggi di funzionamento sociale che per l'appunto Engels definisce leggi cieche, che si affermano con la forza nelle periodiche crisi commerciali successive. Quindi dall'antichità fino a oggi la civiltà, che in genere viene definita come la forma in cui la organizzazione e soprattutto la legge va a sostituire il dominio della forza, e la forza è quella che predomina nello stato della barbarie contro cui appunto si staglia il concetto di civiltà, noi abbiamo sin dall'antichità un rapporto che dobbiamo prendere in considerazione come fondamentale, e cioè la forza lavoro umana che produce più di quanto è necessario. E quindi si è scoperto che questa energia umana non solo è scambiabile e trasforma quindi la relazione tra uomo e uomo, nel senso che l'uomo può rendere coercitivo il rapporto nei confronti dell'altro uomo rendendolo schiavo. Allora, siccome noi sappiamo che la schiavitù è diventata il modo di produzione dell'antichità e che attraverso questa si è raggiunto lo sviluppo più pieno della civiltà, noi dobbiamo considerare che con l'uso di questo modo schiavistico si viene a determinare la prima grande scissione sociale, cioè tra chi utilizza e cioè sfrutta il lavoro altrui e chi viene sfruttato e quindi viene utilizzato in forma per l'appunto coercitiva e obbligata. Allora, siccome le tre grandi epoche della civiltà, e qui chiaramente mi riferisco alla civiltà occidentale, cioè quella europea proveniente dalla cultura greca e medio orientale, noi abbiamo più o meno organizzato tre epoche della civiltà, cioè la schiavitù, il momento in cui c'era la servitù della gleba, e nella nostra epoca capitalistica la presenza del lavoro salariato. Quando Engels dice la schiavitù prima aperta e poi mascherata accompagna sempre lo sviluppo sociale, dobbiamo vedere che questo rapporto di utilizzazione della forza lavoro umana come una merce si stabilizza nelle nostre epoche in maniera talmente fondante che la civiltà diventa l'elemento in cui il lavoro schiavistico risulta, anche se chiaramente mascherato, occultato, dissimulato, come un rapporto dominante all'interno di tutto lo sviluppo sociale che noi chiamiamo civiltà. La forma di famiglia che ne corrisponde è quella monogamica, e cioè quella del dominio dell'uomo sulla donna. E qui vengo al patriarcato. Allora, perché il dominio dell'uomo sulla donna? Nel senso sicuramente dell'uso della forza, e quello sembra praticamente normalizzabile. Ma la cosa più importante da capire è che il dominio avviene nel momento in cui l'uomo ha bisogno di trasferire, tramandare e fare ereditare la ricchezza accumulata, che in genere erano gli armenti nelle popolazioni più nomade primitive, e quindi la possibilità di identificazione della propria discendenza doveva essere certa, e pertanto la donna doveva essere controllata perché i figli dovevano essere dell'uomo che appunto doveva tramandare il proprio patrimonio. Quindi l'oppressione, che noi chiamiamo adesso come patriarcato, cioè come forma sociale, anche questa ha bisogno di risalire alle sue cause, ma le cause sono economiche, non sono semplicemente di sopraffazione di un genere sull'altro, come se fosse, che ne so, malvagità, cattiveria, sopruso, sopraffazione gratuita. È sempre la legge cieca economica che determina i rapporti umani, e le relazioni che ne conseguono sono ascrivibili a una forma materiale di sopravvivenza umana che gestisce l'evoluzione e lo sviluppo di quello che noi chiamiamo per l'appunto civiltà. Allora, questa dimensione che poi oggi noi vediamo all'interno del rapporto gestito dallo Stato prova a, diciamo, con tutto uno sviluppo che adesso non sto chiaramente a ripetere, ma che, di cui noi siamo appunto il risultato. Noi possiamo vedere che all'interno della divisione del lavoro, all'interno della necessità appunto del testamento, cioè della necessità di trasmettere la ricchezza, Engels sottolinea un aspetto che possiamo forse rilevare un po' ovunque, che è la cupidigia come spirito motore della civiltà fino a oggi. Allora, la ricchezza che viene indicata come appropriazione individuale e non sociale, la ricchezza diventa l'elemento fondamentale della accumulazione individuale e quindi, se ne è lo spirito motore, è anche l'elemento che viene chiamato anche all'interno dell'analisi marxista Brahma, anzi marxiana, non marxista e basta. Marx parla proprio di Brahma, della appropriazione della ricchezza, e questa Brahma, che comporta anche l'utilizzazione dell'arte e la scienza per meglio conquistarla, diventa la base di una civiltà che si fonda sullo sfruttamento di classe. Ma questo sfruttamento è una contraddizione permanente che ancora oggi resiste e che noi vediamo in continuazione all'interno di un progresso continuo che viene effettuato con un regresso della maggioranza oppressa.
Carla, ti interrompo, perdonami, ma hai toccato due punti che mi sembrano molto utili anche per scivolare su altri aspetti che magari verranno compensati o integrati più precisamente da quello che Osvaldo, se sarà presente, ci racconterà delle elezioni argentine. Brama di accumulazione come base della civiltà. A me ha fatto ricordare quell'esportazione di democrazia, no? Quello scontro di civiltà che già verso la fine degli anni 90 e inizio anni 2000 divenne un po' la bandiera, l'etichetta principale con cui gli Stati Uniti aprivano una nuova fase, il capitale legato al dollaro apriva una nuova fase di dominio imperialistico. Faccio riferimento alle guerre che ci sono state dopo, cioè all'Afghanistan, all'Iraq e tutte le altre, quelle che sono state spezzettate. Allora, la domanda che voglio farti, e che però secondo me dovremmo passare al secondo blocco perché abbiamo già esaurito il nostro tempo a disposizione per questa parte, prima parte della trasmissione, è: che relazione c'è tra civiltà e guerra, visto e considerato che forse mai come in questa fase ci troviamo affogati, abbiamo detto tante volte, anche stritolati tra condizioni di conflitti, soprattutto noi europei, che vediamo avvicinarsi sempre più progressivamente, direttamente o indirettamente, e che poi invece vengono svolte su altri piani, visto e considerate che persino i nostri governi, espressioni delle classi che dominano qui, sembrano non avere nessuna forza. E l'altra cosa che voglio, a cui vorrei che tu mi rispondessi, è la questione migranti. Anche lì l'elemento della civiltà emerge molto come base, no, del conflitto interno alla classe, che viene mascherato da forme di razzismo, per cui chi viene incivile, chi viene su questi, sulle nostre terre, sarebbero persone che hanno bisogno di educazione per poter partecipare alla nostra società e via dicendo. Allora, se sei d'accordo con me, io rilancerei al prossimo blocco, dopo l'intermezzo musicale preparato da Peppe, che ringraziamo come al solito, le risposte a queste domande. Quindi a dopo e ci sentiamo fra un minuto. I cannot promise I will be there. You know already that I want. I'm growing grayer in my fever. And there's no reason you can ask for.
to become wise. The need to love every in the blink. Still growing grayer in my fever. And there's no reason I can ask for.
Entriamo in trasmissione con Carla Filosa. Abbiamo fatto già una parte della trasmissione in cui ha approfondito in maniera, diciamo, come solo lei sa fare probabilmente, il concetto di civiltà. Io le avevo chiesto che legame c'è con etichette che hanno anticipato e seguito delle guerre di inizio secolo e anche quelle attuali, per esempio esportazione della democrazia, eccetera. Lascio a te la parola perché le domande te le ho fatte già in maniera più esaustiva precedentemente, non voglio toglierti altro tempo.
Allora, rispondo, cerco con maggiore rapidità. Mi hai chiesto il rapporto con la guerra. Allora, la civiltà è quella che noi abbiamo adesso, la civiltà imperialistica, che possiamo definire anche come la violazione del diritto delle genti, e quindi si capisce immediatamente che la nostra civiltà è una civiltà che assume l'aggressività come criterio di non solo esistenza ma anche di riproduzione dell'organizzazione sociale. Pertanto il concetto di civiltà che noi in teoria vorremmo, ma che non è, è contrario al concetto di guerra. Quindi la guerra è per l'appunto il contrario di un concetto per cui si ripropone l'esercizio della forza di contro alla legge. Quindi se noi ascoltiamo ancora le parole di Engels citate da Rosa Luxemburg, tanto per far vedere che non è semplicemente di oggi questo problema, noi vediamo che Engels diceva proprio con chiarezza che la transizione al socialismo è l'unica via d'uscita, altrimenti si è nella ricaduta nella barbarie immediatamente. Il trionfo dell'imperialismo porta all'annientamento della civiltà, nel senso che propone lo spopolamento, la desolazione, la degenerazione, e praticamente Rosa Luxemburg conclude la sua il suo scritto dicendo: dobbiamo non disimparare a imparare. E secondo me questa è una indicazione fondamentale, perché imparare vuol dire conoscere la causa o la determinazione, la organizzazione della nostra cosiddetta civiltà nel momento in cui questa civiltà continuamente sembra contraddirsi, proprio organizzando tutta una serie di guerre. Prima ricordavi la guerra in Iraq, in particolare quella del 91 fatta da Bush padre, per cui l'Iraq con le cosiddette armi di distruzione di massa successivamente, che vennero a costituire l'obiettivo dichiarato proprio per dissimulare l'obiettivo reale, che era per l'appunto il controllo dell'area, il controllo della propria moneta come egemone all'interno di un rapporto mondiale di predazione quale l'imperialismo è.
Noi posso aggiungere una cosa, Carla, perdonami, una cosa che solo ieri ho visto, per questo la cito a memoria. Era stato richiesto da Saddam Hussein, quindi parliamo di Iraq 2, e passato per il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, pensate, una cosa che non sapevo, il fatto che il petrolio iracheno sarebbe stato prezzato in euro anziché in dollari. Ho trovato, quello che dicevi tu, per questo ho voluto aggiungere questa notizia che ieri mi è passata per le mani, quello che dicevi tu, il fatto che la valuta cambiasse da dollaro all'euro sulla risorsa petrolifera.
L'egemonia del dollaro non poteva ammettere che ci fosse uno scambio internazionale che lo escludeva, con l'aumento dell'importanza dell'euro e quindi dell'Europa, tant'è vero che l'Europa si è vista non solo estromettere dalla sua possibilità di approvvigionamento energetico allora, ma anche ultimamente dalla guerra in Ucraina. Quindi la recessione dichiarata in Germania oggi in seguito all'eliminazione dell'oleodotto Stream 2, Gulf Stream 2 se non ricordo male, è proprio l'obiettivo continuo che il dollaro deve esercitare, e che adesso dopo l'incontro con Xi Jinping recente sembra che Xi Jinping, cioè quindi la Cina, l'altra potenza mondiale ormai quasi alla pari con quella americana, sembra che abbia stabilizzato la possibilità, proposto chiaramente la stabilizzazione di una compresenza tra il dollaro e lo yuan nell'ambito di un mercato mondiale in cui le due monete possono avere una loro compresenza non conflittuale, ma diciamo di in qualche modo o cooperazione o comunque compresenza non belligerante. Voglio citare a questo punto nell'analisi di Gianfranco Pala, che nell'ambito del lungo scritto sulla contraddizione che è stata effettuata, aveva già analizzato questo concetto di incontro-scontro monetario, in cui aveva appunto analizzato che il capitale come modo di produzione, quindi come sistema fondante, la cosiddetta legge cieca, tanto per ricordare quello che ho detto prima, dell'economia, prevede la compresenza di almeno due monete a livello internazionale. Se ci fosse una sola moneta egemone, cioè l'obiettivo che il dollaro sta perseguendo attraverso tutta la politica americana, si fuoriuscirebbe dal modo di produzione di capitale e quindi dalla forma dell'imperialismo attuale, e si entrerebbe in una sorta di tirannide mondiale definita. Allora, questo concetto, che rinvio chiaramente a un'altra trasmissione in cui magari si potrà parlare più chiaramente della monetazione e quindi della politica monetaria, vorrei far presente per l'appunto che l'imperialismo non consente di ignorare oggi, se noi all'interno dell'imperialismo non abbiamo appunto questa sudditanza conoscitiva e ideologica, dobbiamo cogliere che ogni civiltà, e quindi anche la nostra, non può essere contrapposta a un altro tipo di civiltà, come si è voluto far credere il cristianesimo di contro l'Islam o la civiltà orientale cinese di contro alla civiltà occidentale. Ogni civiltà è sempre meticciata, cioè noi siamo il prodotto di tutta una serie di influenze di tutti i paesi che ci hanno preceduto all'interno del processo storico, e pertanto quello che noi siamo oggi come risultato siamo soltanto appunto un insieme di elementi che si sono stabilizzati in un modo o in un altro, ma tutti non con delle categorie identificabili in maniera netta e chiara. Allora, per quanto riguarda il problema che dicevi anche per quanto concerne le migrazioni, la migrazione significa sostanzialmente avere la possibilità di riconoscere la predazione che è stata fatta nei confronti dei paesi che oggi migrano, predazione che si identifica o all'interno dell'elemento guerra di cui già abbiamo parlato o all'interno della eliminazione a nostro vantaggio, quindi a vantaggio dell'Occidente, di risorse materiali, di risorse quindi utilizzabili e di cui appunto sono state private questi territori e queste nazioni, che oggi si trovano di fronte al disastro non solo della fame, ma anche al disastro di un cambiamento climatico che sta penalizzando soprattutto i settori più impoveriti, e quindi non poveri ma impoveriti ad hoc, cioè in maniera determinata da una necessità coloniale che si è diciamo arrogata il diritto appunto di togliere la vita a certi territori di cui appunto oggi vediamo il tappezzamento dei cadaveri, soprattutto nel mare Mediterraneo o altrove. Allora, la colonizzazione che c'è stata e che ha determinato una concezione per cui i nativi o erano di passaggio oppure non c'erano nemmeno, si è determinata una inferiorizzazione con una sorta di superiorità biologica assolutamente presunta, e si è giustificata l'esportazione della nostra civiltà perché l'altro era sicuramente un barbaro. Allora, questo modo di dissimulazione o proprio di mistificazione doveva esercitare il controllo e lo sfruttamento di cui abbiamo già detto, e il peggioramento delle condizioni di esistenza, non solo lo sperpero della vita, della salute, il peggioramento delle condizioni di esistenza che ne è derivato, noi dobbiamo concepirlo innanzitutto come un rapporto di classe e quindi poi anche di etnie e razze diverse. Ora, il rapporto di classe voglio precisare in che senso, perché altrimenti non si è mai più capito con l'abbassamento culturale che abbiamo ereditato ultimamente. La classe è in rapporto alla condizione del modo di produzione di una determinata epoca, per cui se io sono un lavoratore appartengo alla classe che lavora e che sicuramente non utilizza, non può gestire né l'accumulazione dei profitti e né può gestire la organizzazione dello Stato nella nostra epoca, che è funzionale all'accumulazione dei profitti. Cioè dobbiamo capire che la scalata al Parlamento e la scalata ai posti che contano sul piano dell'amministrazione o sul piano della gestione politica o obbediscono alle leggi imposte dal modo di produzione, e quindi queste leggi sono sovrastano la nostra volontà, non sono più l'indicazione individualistica che in genere si pensa con soprattutto l'organizzazione dei partiti ad personam, con la dimensione personalistica, ma sono la strutturazione mistificata, mascherata di una legge economica che ci domina, e l'obiettivo socialista che doveva essere realizzato e che forse un giorno si riprenderà come possibilità umana, doveva per l'appunto realizzare un governo non più dominato dalle leggi economiche, ma dominato dalla ragione umana che ne ha preso il controllo.
Stavo intervenendo a microfono spento, ti stavo ascoltando con grande interesse, per questo mi ero messo in muto. Il tema, ovviamente lo sapevamo, si presta una pluralità di analisi, di spunti impressionante. Noi ti ringraziamo perché la sintesi che ci hai proposto è estremamente preziosa. Io vorrei sottolineare il termine aggressività che tu hai adoperato per rappresentare un denominatore comune delle politiche che si portano avanti appunto dietro ai vessilli come esportazione della democrazia, dicevi prima, il barbaro, l'inferiore che va civilizzato, cose che ci portiamo indietro anche da diversi secoli addietro. Il problema, anzi diciamo meglio così, uno dei problemi più contraddittori forse che vediamo per chi come noi da anni cerca di spiegare quello che avviene quotidianamente, è perché dinanzi a una crescita delle contraddizioni sempre più evidenti, potremmo dire, la risposta dal punto di vista elettorale segue chi maggiormente adopera, almeno dal punto di vista propagandistico, l'aggressività come mezzo politico. Faccio riferimento a Trump, faccio riferimento a Meloni, faccio riferimento al neoeletto presidente olandese nei confronti degli inferiori migranti, no? E faccio riferimento anche all'America Latina, in particolare al fucile di Bolsonaro, ricordate, no? E alla motosega di Milei. E dico questo perché nel ringraziare Carla per il suo enorme contributo, ripeto, uno sforzo di sintesi che vale la pena sottolineare perché non è semplice. E appunto, dicevo, del terzo blocco avremo Osvaldo Coggiola, che è riuscito a collegarsi, è in una posizione precaria, quindi ci perdonerete se talvolta la comunicazione verrà a perdere un po' di qualità. Però direi adesso appunto di lasciare un minuto alla musica di Peppe per poi parlare con Osvaldo appunto di Milei e di questo ennesimo spostamento del baricentro politico verso una destra che a questo punto non definirei più come un caso, bensì come una situazione che a livello mondiale va cristallizzandosi.
Vorrei solo dire un'ultima cosa.
Certo, Carla.
Un attimo. Nel concetto di civile che noi sentiamo molto spesso ideologicamente passare con approvazione, insomma, della maggioranza, degli ascoltatori, vorrei far notare che il comportamento civile deve essere il comportamento compresso dall'aggressività antagonista. Cioè l'aggressività è solo di chi risponde, di chi fa lo sciopero, tanto per dire l'ultima alla Salvini, ma il governo e l'aggressività, pertanto la conflittualità mascherata e sempre dissimulata da parte dello Stato, non viene mai rilevata. Allora, l'aggressività viene ad essere l'elemento negato alla risposta di classe, mentre invece la classe padronale ha il diritto di esercitare la violenza. Noi in Italia abbiamo avuto dal 12 dicembre del 69 la violenza nelle stragi di Stato, mai risolto i mandanti chi fossero, anche se forse molte idee ce le siamo fatte, però tutta la violenza di tutte le stragi che in Italia sono state perpetrate nel silenzio e nel depistaggio, quelle sono violenze, pertanto atto di guerra di classe, che non sono mai state riviste all'interno di una concezione di classe, per l'appunto, in cui il conflitto di classe è sempre presente, cioè non può finire, perché la contraddittorietà del nostro imperialismo anche all'interno dello stesso Stato non può assolutamente smettere il rapporto fondamentale su cui si basa.
Grazie Carla. Allora parola alla musica, qualche minuto e torniamo con Osvaldo Poggiola dal Brasile parlando di Argentina. Rientriamo in trasmissione, siamo riusciti a collegarci con Osvaldo Poggiola, professore della USP di San Paolo del Brasile, argentino, a cui lascio immediatamente la parola e a cui chiedo di commentare la situazione politica e l'elezione di Milei.
Di qui la vittoria di Milei, che è stata una cosa che veramente ci ha sorpreso tutti, e non la vittoria ma il vantaggio, e stiamo ancora discutendo tutte le conclusioni, perché questa vittoria ha una portata non soltanto in Argentina ma anche nel Brasile, negli Stati Uniti. Donald Trump parteciperà personalmente nella trasmissione della presidenza il 10 dicembre da Fernandez per Milei, e si viene un'ondata di estrema destra dall'altro, in una situazione abbastanza complicata. Io potrò partecipare a un'altra emissione per fare un'analisi più acuta su tutta questa vicenda, ma in realtà è una vicenda importantissima che avrà delle ripercussioni anche in Europa. Ma qui nel Brasile e nell'Argentina la situazione è molto critica, c'è una discussione molto forte che occupa tutti i giornali: cosa significa la vittoria di Milei per questo vantaggio, con 13 punti di vantaggio sul candidato peronista. Certo, è una cosa che nessuno si aspettava, perché Milei è stato votato nelle tutte le classi sociali e soprattutto nelle classi più poveri, cioè i più poveri dell'Argentina hanno votato per Milei, hanno votato contro tutto il sistema politico che ha governato l'Argentina negli ultimi 80 anni, più o meno questo si deve dire.
Ma c'è stato l'intervento anche dell'intelligenza artificiale, Osvaldo, che tu sappia, che tu possa immaginare?
No, no? No, assolutamente, assolutamente no.
Cioè un voto pilotato, in altre parole?
No, 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 è stata una cosa abbastanza spontanea, perché nell'ultimo dibattito in TV Massa aveva vinto de 20-0 di lei, perché era stata una vittoria spettacolare nel dibattito in TV, e nelle elezioni qualche giorno dopo Milei prende tra 12 e 13 punti percentuali di vantaggio su Massa. Cioè c'è una parte sostanziale della popolazione che ha votato una situazione in cui contro una situazione in cui non si poteva più vivere. Si deve ricordare Walter Benjamin: il fascismo è un segnale di una rivoluzione che non ha avuto luogo, è questo che è accaduto. No, non siamo ancora nel fascismo, e l'altra storia è che non è che viviamo il fascismo in Argentina, l'altra storia è che siamo ancora in un regime parlamentare costituzionale capeggiato da uno che è da un lato fascista, ultraliberale e pazzo, tutto allo stesso tempo, e che non riesce a fare un governo da solo, cioè dal suo partito, che è praticamente una cosa inesistente. Certo, in questo momento stanno rifando un governo, perché lui non riesce neanche a formare un suo governo, malgrado il fatto di aver ottenuto 56% dei voti. In questo momento la grande borghesia, che ha votato per Massa, per l'altro candidato, sta in situazione di reclutare, di far venire i grandi uomini, i grandi cervelli del grande capitale, per formare il governo de Milei. A Milei lo hanno caratterizzato per due tipi di proposte: le proposte serie, che sono il liberalismo, e le proposte pazze, che sono la vendita dei figli e un sacco di cose che sembrano pazze, ma che non sono pazze. In realtà il programma de Milei è la parte pazza, il programma liberale è nulla, perché quello che propone, per esempio, implodire la banca centrale, l'Argentina deve ai creditori, al grande capitale, creditori interni, 57 miliardi di dollari. Chiudere la banca centrale significa non pagare al grande capitale 57 miliardi di dollari. Il grande capitale non vuole implodire la banca centrale, è impossibile fare questo in Argentina.
Ma quello è il prestito, ciao Osvaldo, prestito che gli aveva fatto la Cina, no? Quando gliel'ha bloccato il Fondo Monetario, questa cifra di cui parli, 50 miliardi.
E sì, e giustamente l'Argentina non è in fallimento in questo momento grazie alla Cina.
Sì, esatto.
Perché non è riuscito. Cioè, come paga i suoi debiti esteri? Grazie all'imprestito cinese, perché il Fondo Monetario Internazionale non è arrivato a un accordo con Massa, che era il ministro dell'economia. Tra l'altro siamo in un governo in cui il presidente, che si chiama Fernandez, non esiste più. Gli argentini non ricordano neanche che hanno un presidente chiamato Fernandez, perché Fernandez non esiste più, non si sa dov'è. Semplicemente il presidente attuale dell'Argentina si chiama Massa, che è stato candidato il ministro di economia, cioè che negoziava un accordo, era arrivato un accordo con il Fondo Monetario Internazionale, ma questo accordo è stato imploso, diciamo, ha esploso grazie alla vittoria di Milei. E in questo momento Argentina non è in fallimento assoluto grazie ai cinesi. Il teatro argentino è questo: un confronto tra Cina e Stati Uniti. La vittoria di Milei significa in principio la vittoria degli Stati Uniti. La vittoria degli Stati Uniti, malgrado il fatto che il grande capitale americano sosteneva Massa e non Milei. E all'interno degli Stati Uniti è la vittoria di Trump contro Biden e contro i suoi avversari nel Partito Repubblicano. Trump verrà personalmente con tutti i suoi uomini il 10 dicembre, sarà a Buenos Aires per assistere alla trasmissione del potere di Fernandez, e anche io non mi ricordo che Fernandez è il presidente, di Fernandez a Milei. Milei cerca di formare un governo e non riesce, ma finora l'unica cosa che ha riuscito, che è stata riuscita, è incorporare, ridurrà i ministeri di 18 fino a 8, supprimerà 10 ministeri, e ha nominato per i ministeri più importanti non uomini del suo partito, che si chiama La Libertà d'Avanza, ma ha nominato della vecchia destra liberale. Il ministero di Sicurezza, che è il più importante, è stato dato a Patricia Bullrich, che era l'altra candidata, la candidata che Milei e Massa hanno vinto nel primo turno. Patricia Bullrich, una ex montonera diventata di diretta di destra liberale. Cioè, il grande capitale sta cercando una manovra disperata di formare il governo di Milei. Cosa farà Milei? Propone la privatizzazione di tutto, ma neanche questo il grande capitale l'accetta, perché la privatizzazione di tutto significa ignorare il debito del banco, cioè la dollarizzazione dell'economia. La fine dell'implosione della banca centrale non è accettata né dall'imperialismo americano né dal grande capitale. Cioè ci troviamo all'interno di una situazione di crisi. Tra l'altro, le proposte più pazze di Milei: privatizzazione del mare e delle fiumi, privatizzazione del mare e delle fiumi, vendita dei figli. E queste cose che sembrano pazze non sono pazze, non sono pazze. Legalizzazione assolutamente della prostituzione e tutto quello che vuoi, certo. Tutte queste proposte, vendate degli organi, gli organi umani, del fegato, dei polmoni e che ne so che cazzo. In realtà quello che sta propondo Milei è la legalizzazione di una situazione di fatto, perché in Argentina e in Brasile i figli si vendono, gli organi umani si vendono, e questo non è una storia di liberalismo, questa è una storia di decomposizione del capitalismo. Cioè, e quello che propone Milei è legalizzare quello che già esiste. Il mercato dei bambini esiste in tutta l'America Latina, a cazzo. E quello che propone Milei è legalizzare il fatto che in America Latina i figli si vendono. E questa è la parte che è da prendere sul serio del programma di Milei. Le altre cose sono circostanziali. Privatizzerà le aerolinee, privatizzerà la compagnia petroliera o non la privatizzerà, questo dipende dal grande capitale, dei bisogni e della disposizione del grande capitale. In questo momento il grande capitale cerca di formare, cioè di fare del governo di Milei il suo governo. Il pericolo dall'altro lato è questo: ci sono settori che hanno votato in Milei, Milei non ha, diciamo, gruppi come i camici neri, gli squadristi fascisti, né come gli SA tedeschi dell'epoca di Mussolini e di Hitler. Ma queste persone possono essere organizzate nei prossimi tempi. Dunque ci sarà la possibilità dell'inizio di un governo di coalizione di destra, e all'interno di questo governo di coalizione di destra la radicalizzazione di un settore fascista, venuto dei ceti più popolari, popolare della popolazione, e una dinamica fascista, la trasformazione di uno Stato di destra di coalizione in uno Stato fascista di partito unico, cosa del genere. Adesso non siamo in questa situazione. Io non penso che questa sia una possibilità immediata. In questo momento quello che ci troviamo all'interno di una crisi politica argentina, latinoamericana ed internazionale. La possibilità di utilizzare la vittoria di Milei per il rafforzamento, diciamo, il rilancio di una destra internazionale capeggiata da Trump, Milei, Bolsonaro, eccetera, 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 con Israele, è molto importante il ruolo di Israele. Le due visite previste da Bolsonaro, da Milei come presidente, sono due paesi, Stati Uniti e Israele. Stati Uniti e Israele, questo è il centro della sua politica internazionale. Al fondo c'è la situazione di crisi del grande capitale e il ruolo della Cina. E l'Argentina è in questo momento, nell'America Latina, il teatro più importante del confronto tra Cina e Stati Uniti per l'egemonia mondiale. Diciamo. E questa è la situazione in resumo. È una situazione di crisi perché Milei non formerà governo de mileista, cioè del suo partito, formerà un governo dei partiti della destra, tra virgolette, tradizionale, nel carico di Presidente della Repubblica. Il riassunto della situazione è questo in Argentina in questo momento. E le ripercussioni...
Posso farti una domanda, Osvaldo? Allora, Grazie innanzitutto per tutte queste informazioni che da noi sono impossibili praticamente o quasi da reperire. E, molti, insomma, ne abbiamo discusso anche noi, facevano ironia sul fatto che quasi tutti i presidenti argentini poi finiscono per avere un cognome italiano, però dietro al cognome di Macri, che sarebbe sostanzialmente il leader del partito con cui volente o nolente Milei si alleerà, c'è tutta l'oligarchia più importante. La moglie di Macri, se non sbaglio, proviene da una delle famiglie più importanti da questo punto di vista della borghesia argentina, che è proprietaria di grandi, grandi aziende e terreni lì. Quindi, in qualche maniera, secondo te, io più o meno la vedo come la stai rappresentando tu, cioè un governo che sarà sostanzialmente di una destra a cui ormai ci siamo abituati, no? Questa destra che recupera, profondamente reazionaria, e nelle forme politiche potrebbe appunto rafforzare quello che per ora Milei non ha, cioè una destra più squadrista, anche nelle piazze, no? L'abbiamo visto con Bolsonaro, tu che vivi in Brasile ce lo raccontavi più volte. E voglio aggiungere un altro elemento, ormai tu dicevi Trump, Bolsonaro, Milei, ci aggiungiamo Meloni, ci aggiungiamo Orbán, Erdogan, insomma a me sembra di dire, penso ormai di vedere una specie di transizione politica, non è tanto si sposta a destra l'America Latina, quanto più che altro il baricentro politico mondiale ormai secondo me si è calcificato a destra, perché le sinistre, tranne piccoli casi, sono completamente sparite dal Parlamento, che questo non implica che dal punto di vista politico non esista più, però dal punto di vista parlamentare, partitico se non altro elettorale, siamo assistenti a uno spostamento che ormai si è calcificato, cioè l'estrema destra non è neanche più da considerare come estrema, visto che la destra ormai fa il centro, che insomma una volta era appunto la parte centrale di tutto quanto. Mi sbaglio su questo tipo di visione?
No, non ti sbagli, ma io ti dirò una cosa. L'America Latina ha un ruolo particolare e l'America Latina fa esplodere tutte le vecchie classificazioni, perché la situazione è questa. È vero, io ti dirò una cosa che ti sorprenderà sicuramente. Per governare, Milei non soltanto avrà il suo governo colonizzato dalla veglia, la destra, diciamo, ripeto, parola tradizionale tra virgolette, adesso spiegherò le virgolette, certo, la destra tradizionale tra virgolette, certo. Deverà governare con una parte della sinistra. La sinistra che dirige i movimenti sociali verrà cooptata dal governo Milei, perché non si può, perché l'Argentina ha 50% di povertà assoluta. All'Argentina ha un'inflazione del 150%, 50% di persone che mangiano grazie all'aiuto dello Stato. Questo Milei non può evitare, non lo può evitare. Cioè, una cosa. Tra l'altro, cioè, dunque, la situazione è molto, diciamo, volatile, come si dice qui, è molto esplosiva e difficile. Un governo Milei, la situazione che governerà l'Argentina sarà una coalizione che va dalla destra, un settore del peronismo e anche una parte della sinistra, con un presidente reale, diciamo, in carica, che sarà Milei, e in realtà chi sta formando il cabinetto di Milei è Macri che sta lo formando. Ma la seconda cosa, se tu vuoi sapere sulla classe dominante in Argentina, la classe dominante in Argentina, evidentemente l'Argentina viene dominata dal grande capitale. Questo grande capitale ha fatto un disastro in Argentina negli ultimi 30 anni e in questo momento i cinesi penetrano profondamente sul mercato argentino, ma questa è una cosa internazionale. La classe dominante argentina, storicamente la classe dominante vecchia, la classe che dominava l'Argentina nel tempo in cui io ero bambino, che sono cresciuti, erano i soprannomi spagnoli, gli eritieri di quelli grandi colonizzatori spagnoli che si chiamavano, avevano nomi spagnoli, diciamo. In generale due nomi sempre spagnoli. Attualmente la dominante, la borghesia argentina, non sono più spagnoli, sono italiani, sono Macri, perché sono stati sostituiti. Macri è un'espressione, certo, Macri e l'altro si chiama Eurekian, che è stato quello che ha inventato Milei e dopo gli ha ritirato il suo. Eurekian è un armenio, Macri è un italiano, cioè la vecchia oligarchia di origine spagnola, eritiera dei grandi colonizzatori spagnoli che ha dominato l'Argentina per 400 qualcosa di anni, dalla colonizzazione del 1560 fino a 40-50 anni fa, è stata sostituita. Adesso i nomi sono differenti e loro lo nominano la classe dominante e hanno dominato l'esercito. L'esercito, la dittatura militare del 76 all'84, l'esercito, i capi dell'esercito, che anticamente erano nomi spagnoli, si chiamavano Masera, Nicolaides, nomi, sono i figli dei migliori migranti della fine del secolo XIX e dell'inizio dell'inizio del secolo XX, che hanno preso i posti più importanti dello Stato e del grande capitale in Argentina. È un altro accetto sociale, diverso, certo, assolutamente diverso. Non hanno le stesse, non è la stessa classe dominante, diciamo, culturalmente anche parlando. Dall'altro, la penetrazione del capitale americano, da un lato, e negli ultimi la penetrazione della Cina. Questi sono gli elementi dominanti. In Argentina, in particolare, questi elementi sono più evidenti perché ha una struttura economica e sociale più forte. In paesi, questo appare più chiaramente nel caso del Perù e della Bolivia, che sono paesi molto più poveri che l'Argentina, eccetera. In questo momento la grande battaglia per l'America Latina, almeno nelle prossime mesi, io penso che nelle prossime 2 anni, si giocherà in Argentina, ma con ripercussioni violente sul Brasile, che nel 2024 avrà elezioni municipali in 5.530 municipi, che decideranno il destino delle prossime elezioni presidenziali, che saranno nel 2026, perché quello che si chiama sinistra in America Latina è al potere nel Brasile con il Partito dei Lavoratori e ha una forte rappresentazione anche nel Cile, eccetera, nella Colombia. In questo momento i progressisti dominano l'Argentina, il Cile, la Colombia, eccetera, e la possibilità di una reondata, di una seconda ondata dell'estrema destra viene. Il primo a salutare la vittoria di Milei è stato evidentemente Jair Bolsonaro, l'ex presidente del Brasile, che sembrava morto e che adesso si scopre che non è più morto. Dunque è una situazione molto volatile, una situazione di crisi, evidentemente le sfide per la sinistra sono enormi. Adesso, ma sono d'accordo, che la sinistra abbia o non abbia una grande rappresentazione parlamentare, questo è secondario. Il problema è che la confusione politica della sinistra in America Latina è assoluta. È assoluta. Ma le promesse di Milei che romperà rapporti con il Brasile e con la Cina, perché sono governati dai comunisti, evidentemente, che questo sembrava il programma, questo non è da prendere sul serio. Non ci saranno rotture di relazioni né diplomatiche né economiche tra il Brasile e l'Argentina, tra la Cina e l'Argentina. Ma è vero che la Cina ha preso un colpo con la vittoria del Milei, ma si riaccomoderà nella prossima situazione. La Cina, nel tempo di Mao, ha avuto buonissime relazioni con Pinochet. Dunque, avere buonissime relazioni con Macri, con Milei, non sarà un compito difficile per la Cina. La Cina entrerà, soprattutto perché in questo momento il principale sostegno finanziario dell'Argentina è la Cina entrerà nella disputa per la colonizzazione del governo di Milei. Il governo di Milei è un governo all'asta, in questo momento è proprio un governo all'asta.
Come dicevamo prima, la Cina deve aspettare che gli vengano rimborsati ben 50 miliardi di dollari, che non è che siano proprio una lira, quindi insomma è un prestito. Per chi ci ascolta, il Fondo Monetario Internazionale, prima di questa rata, concesse il più grande prestito della storia del Fondo Monetario Internazionale proprio al governo precedente, quindi insomma stiamo parlando di una quantità di soldi e di creditori enorme, per cui anche la stessa dollarizzazione tecnicamente sembrerebbe assolutamente impossibile, cioè come sostituire i pesos con i dollari, o glieli regala Trump.
Non si può dollarizzare un paese che non ha dollari. Non si può dollarizzare il paese, i saldi della banca centrale sono negativi in Argentina, come dollarizzare un paese come l'Argentina?
No, ma oltretutto le riserve internazionali sono, se non sbaglio, per l'80% detenute in yuan, quindi neanche a dire che esistono nel paese, all'interno della banca centrale argentina, delle riserve tali per fare una sostituzione. Insomma, è evidente a tutti che ciò non sia possibile, materialmente, ma politicamente è quello che dici tu.
Il modello più probabile è la trasformazione della banca centrale argentina sul modello della banca del Fed, della Federal Reserve americana. La Federal Reserve americana è costituita dai 6-7 più grandi banchi privati degli Stati Uniti. La banca centrale era un'istituzione indipendente in Argentina. Sicuramente che la banca centrale verrà riciclata in chiave americana, in chiave nordamericana, non sparirà proprio. E cosa che si farà con le riserve petroliere e con le aerolinee argentine è un altro capitolo, perché ha promesso di privatizzare, ma l'esperienza di questa privatizzazione è già conosciuta in Argentina, perché è stato nel governo Menem tutte e due sono state privatizzate, ma non si sa, cioè ritornare al modello Menem, il modello Menem di privatizzazione della compagnia aerea, della privatizzazione della compagnia petroliera. Io devo ricordare due cose. Prima cosa, per chiudere un po' l'immagine storica sull'Argentina. L'Argentina ha creato la prima compagnia statale di petrolio di tutto il mondo. La prima compagnia statale di petrolio non è stata l'Eni italiana, né nessuna delle compagnie arabe, né venezuelane. È stato Yacimientos Petrolíferos Fiscales, creata in Argentina nell'anno 1912. Dunque 110 anni fa, è stata la prima compagnia statale di petrolio, tutte le altre sono state fatte sul modello. Secondo, per capire che le contraddizioni del capitalismo mondiale sono arrivato, non è che l'Argentina sia così importante, è una delle 20 economie più importanti al mondo, fa parte del gruppo dei 20, tutto questo. L'Argentina è un paese finanziariamente più colonizzato che tutt'altro in tutto il mondo, questa è la prima cosa. E la contraddizione del capitalismo proprio, non soltanto le contraddizioni interne al capitale, ma del capitalismo come modo di produzione, sono arrivate a un punto terribile, a un punto in Argentina, perché due cose. L'Argentina è, fino oggi, continua ad essere, dopo decenni, il primo produttore di cibo per capita al mondo, è il primo produttore di cibo per capita al mondo. In questo paese, che è il primo produttore per capita di cibo per capita al mondo, 50% della popolazione si trova sotto situazione di fame. Questo è impossibile. Un paese che produce più cibo per capita che qualsiasi altro paese al mondo, metà della popolazione si trova in situazione vicina alla fame e mangia grazie all'aiuto dello Stato.
Osvaldo, posso aggiungere una cosa? Sì. Posso aggiungere una cosa? Che noi ci conosciamo ormai da più di 20 anni, no? E più o meno da quel momento l'Argentina è stata quasi sempre attraversato le crisi. Ed è molto curioso che non è che oggi l'Argentina è diventato il maggior produttore di cibo pro capite, ma lo è almeno dagli inizi degli anni 2000, se non ancora prima. E ogni volta che Osvaldo parla dell'Argentina dice esattamente questa cosa, il che vuol dire che sono 20 anni, quindi è un'accumulata, è quasi un quarto di secolo almeno, in cui l'Argentina vive problemi di povertà enorme che si, diciamo, sgonfiano, rigonfiano a seconda delle fasi del ciclo, ma rimane sempre produttore di cibo. Quindi, come vedete, le contraddizioni del capitalismo più stringenti, più violente, se volete, emergono e continuano a rimanere una costante del paese Argentina. Questa è la cosa che più, diciamo, mette angoscia da un certo punto di vista.
Sì, è questo. L'Argentina si trova... l'elemento, questo è vecchio, questo che tu hai detto è assolutamente vecchio. Il nuovo in Argentina, qual è il nuovo che Milei ha dimostrato? E sono due cose, io direi. La fine del sistema bipartito che ha governato l'Argentina nei 40 anni di democrazia dopo la dittatura militare, che era da un lato, cioè il peronismo, dall'altro lato una specie di non peronismo, che era il partito radicale, ha rotto con la destra e la destra liberale, cioè questo sistema bipartito è finito, perché è finito. In Argentina ha esploso l'esperienza del liberismo fino alle ultime conseguenze, che è stato Menem, certo, e dall'altro l'esperienza del semistatismo di Kirchner, tutte queste due varianti. E andiamo verso che cosa? Cioè politicamente, economicamente, questi due modelli sono implosi da uno che ha fatto un discorso contro tutto e tutti. E in questo punto è diverso di Bolsonaro, cioè è Bolsonaro, ma Bolsonaro ha la quarta o quinta potenza, è molto più forte che Bolsonaro. Tra l'altro con un discorso, perché Bolsonaro aveva un discorso semplicemente reazionario, questo ha un discorso reazionario e ultraliberale. Lui si definisce, Milei, ho visto un'intervista, come il primo presidente anarcocapitalista della storia umana. Della storia umana si vede come redentore di tutta l'umanità. Ha dichiarato che lui sarà il redentore dell'umanità perché il futuro dell'umanità è l'anarcocapitalismo. Andare verso un non Stato, ma andare verso il privato assoluto, assoluto, il primo anarco, gli dice liberale, libertario o anarcocapitalismo, il primo anarcocapitalista della storia. E sembra pazzo, ma questo pazzo riceve il sostegno di uno che ha, come Donald Trump, che riesca di essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Dunque ci troviamo in una crisi, diciamo, multilaterale. All'interno di questo, evidentemente, la confusione è generale. Con istinto di classe, la grande borghesia argentina e straniera, Stati Uniti, ma anche la Cina, perché la Cina entrerà in questa cosa, si dirige diante di questa situazione che sembra un po' pazza, la sua prima mossa è stata questa: ammettere la vittoria di Milei e cercare a colonizzare il suo governo. Questa è una strada possibile, ma questo farà implodere il partito che ha fatto vincere Milei. L'altra è possibile è la combinazione di questo con lo sviluppo di un fascismo sostenuto come il fascismo classico, storico, quello tedesco e quello italiano, da bandi armati de lumpen, declassati, certo, contro la sinistra, contro il movimento operario, contro tutti i movimenti popolari. E questa è la situazione. E siamo ancora all'inizio.
Esatto, siamo ancora all'inizio di questa storia, stavi dicendo, sicuramente. Cercheremo di ripercorrerla così come abbiamo fatto anche con quei terribili anni di Bolsonaro, che hanno avuto un epilogo ancora più drammatico, come tutti abbiamo avuto purtroppo modo di vedere nel passato. Allora ringraziamo Osvaldo, sempre prezioso, sempre puntuale. Ovviamente seguiremo nei prossimi anni, nei prossimi mesi, ciò che avverrà, e salutiamo tutti e tutte coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino a questo minuto, dando appunto appuntamento alla prossima settimana. Buon fine settimana a tutti e a tutte.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.